cordiale buongiorno a tutte voi ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati al consueto appuntamento del mercoledì mattina dedicato alla scienza e alla ricerca insieme a chi vi parla, Maria Pebelloni e Claudia De Mircan.
E buongiorno anche da parte mia, una puntata questa in cui vogliamo capire l'interessante connessione che c'è tra il nostro cervello e il nostro intestino, che sono collegati da un asse, il cosiddetto asse appunto intestino-cervello. Una complessa via di comunicazione bidirezionale che influenza proprio reciprocamente i due organi e agisce anche sul nostro umore, sulle emozioni, sulla salute in generale, tanto che l'intestino è anche chiamato il secondo cervello.
E ci teniamo a sottolinearlo, non è un modo di dire, perché vi sono una serie di motivi fisiologici e naturalmente scientifici dietro all'attribuzione di questa definizione, di questo nome, motivi che naturalmente approfondiremo e capiremo grazie al contributo di un luminare di questa tematica. Non prima però di dare spazio a un paio di notizie curiose dal mondo della scienza, subito dopo il brano di Justin Bieber. Dieci e 07 sulla Rete 1 per Mille Voci Scienza Ricerca, è tempo di due notizie che abbiamo scelto dall'offerta delle notizie che vanno dalla scienza alla tecnologia alla ricerca alle applicazioni. Claudia, please.
Allora, io mi sono lasciata catturare da questa che riguarda i nostri amici cani. Tanto amati, no? E infatti oltre all'affetto che ci danno, sul quale non c'è bisogno di prova scientifica, ovviamente, ci capita però di chiederci quanto siano intelligenti, no? I nostri amici cani, come facciano ad apprendere e come possiamo interagire meglio con loro, no? Ebbene, abbiamo un tassello in più. Ci arriva da uno studio pubblicato sulla rivista Science da un gruppo internazionale di ricercatori che hanno scoperto che alcuni cani particolarmente dotati sono in grado di apprendere i nomi di nuovi oggetti semplicemente origliando le conversazioni dei proprietari, proprio come fanno i bambini di età compresa fra i 18 e i 23 mesi, no? Un anno e mezzo, due d'età. Ecco, i cani fanno come loro. Sono stati fatti due esperimenti su 10 cani dotati di un particolare talento per le parole. Non è dato sapere la razza, io credo che sia un mix di razze di cane, però ecco, particolarmente dotati questo. Nel primo caso i proprietari dovevano interagire direttamente con i cani mostrando e nominando ripetutamente due nuovi giocattoli. Nel secondo caso i cani potevano vedere il loro proprietario parlare dei giocattoli con un'altra persona. Potevano, diciamo, assistere alla conversazione senza però essere mai coinvolti. In entrambe le situazioni i cani hanno ascoltato il nome di un nuovo giocattolo per un totale di circa 8 minuti distribuiti in diverse brevi sessioni. Alla fine i test hanno dimostrato che in entrambi gli esperimenti 7 cani su 10 avevano imparato i nomi dei nuovi giocattoli. Per aumentare il livello di difficoltà, perché così sembrava facile, i ricercatori hanno chiesto ai proprietari di mostrare prima i giocattoli e poi di nasconderli in una cesta, pronunciandone i nomi solo quando il cane non poteva vederli. Ecco, nonostante questa separazione temporale tra oggetto e parola, la maggior parte dei cani è riuscita comunque a imparare i nuovi nomi. Dallo studio emerge che questa capacità di apprendere da discorsi ascoltati passivamente potrebbe basarsi su meccanismi sociocognitivi generali condivisi tra le specie piuttosto che essere legata esclusivamente al linguaggio umano, appunto. Va detto che i cani dotati di questa particolare capacità di apprendimento sono estremamente rari e il loro talento riflette probabilmente una combinazione di fattori individuali, predisposizioni ed esperienze di vita. se vi state chiedendo, perché immagino che ve lo stiate chiedendo, se il vostro cane sia in grado di apprendere origliando, beh, provate a fare il test.
Esatto. Giusto anche non dare l'indicazione relativa alle razze, perché sennò tutti da domani vorrebbero
per carità,
prendere
infatti
quel tipo di cane di quella razza. E vai, quindi tutto bene su questo studio.
E tu invece, Maria Pia, cosa hai trovato?
Allora, io ho trovato una notizia che è strettamente legata all'attualità, alla tragica attualità di cui tutti sappiamo, che ha sconvolto tutti noi dalla notte del 31 dicembre. Vi voglio parlare di un farmaco grazie al quale molti dei giovani ustionati nel rogo di Cramontana potrebbero avere salva la pelle. Si tratta di un farmaco concepito da un team di ricercatori israeliani, omologato in Svizzera nel 2022 e anche dall'Agenzia Europea dei Farmaci, l'EMA. È utilizzato per rimuovere il tessuto bruciato, causato ovviamente da ustioni profonde o molto profonde della pelle. Il medicamento si chiama Nexobrid, lo stanno usando in tante persone e in tanti centri per i grandi ustioniati. Contiene un concentrato di enzimi proteolitici arricchiti con bromelina, e la bromelina altro non è che un estratto del gambo dell'ananas. Naturalmente è aggiunta a questo mix di enzimi, e per questo che la ricerca, diciamo, che si faceva da anni ha dato esito su questo farmaco grazie a una lunga ricerca. Gli enzimi proteolitici in esso contenuti in questo farmaco possono infatti scindere le proteine e quindi rimuovere il tessuto morto, e con questo nuovo farmaco Nexobrid, quando viene utilizzato, si possono veramente separare le cellule morte della pelle e i resti delle lesioni necrotiche dopo gravi ustioni. Ed è rivoluzionario perché normalmente per fare questo, perché altrimenti si creano infezioni gravissime, altrimenti ci sono tempi lunghissimi anche per gli eventuali trapianti, si ricorreva alla chirurgia. Diciamo che la terapia standard per lo sbrigliamento di questi tessuti, appunto, prevedeva c'è un po' di secchezza, l'escissione chirurgica. Invece con gli enzimi proteolitici contenuti in Nexobrid consentono di rimuovere il tessuto morto provocato dall'ustione, evitando in alcuni casi l'intervento chirurgico. L'efficacia di Nexobrid è stata dimostrata in due studi di fase 3, quindi quelli completi. I dati dello studio sono già stati valutati, come detto, dall'Agenzia Europea per i Medicinali. È stata dimostrata anche l'efficacia di Nexobrid nel dissolvere l'escar, che è appunto la parte, diciamo, quella più pericolosa e che va tolta il prima possibile per evitare appunto le grandi infezioni. È stato inoltre dimostrato che rispetto alla terapia standard la necessità di un successivo trapianto autologo di pelle è diminuita, ahimè però solo nei pazienti con ustione di grado 2, quelli con ustione di grado 3 con questo farmaco non prevede automaticamente l'evitare il trapianto. Questo gel agisce, come detto, su questa crosta dura e nera che si forma sulla pelle bruciata, sciogliendo i tessuti necrotici in pochissime ore, e anche questo è rivoluzionario, senza compromettere le parti sane. Questo è l'elemento veramente interessante dell'impiego di questo, che non è altro che una sorta di gel di crema. Grazie a questo trattamento, come detto, si evita il ricorso alla chirurgia, riducendo i tempi di attesa, i rischi di infezioni gravi, e quando parliamo di infezioni gravi in questi casi si chiama anche sepsi, quindi decesso. Un farmaco rivoluzionario, innovativo, risultato, come detto, dell'incontro tra ricerca scientifica e la medicina d'urgenza, messo a punto da specialisti israeliani e approvato in Svizzera e in Europa poco meno di 3 anni fa. Quindi un farmaco molto utile, molto impiegato in questi giorni nei centri grandi ustionati tra Svizzera, Italia, Francia, Germania e Romania, e noi non possiamo che associarsi con queste belle notizie rivoluzionarie della scienza e fare i nostri auguri ai pazienti e ai curanti. 10:18 sulla Rete 1 si parla di scienza e ricerca e dopo le news scelte dalla settimana dedichiamo, come anticipato, il cuore della puntata a due organi del nostro corpo intimamente collegati in modi apparentemente insospettabili. I due organi sono cervello e intestino.
Eh sì, perché diciamo, no, questione di pancia, ma anche questione di testa, tutti noi attribuiamo alla pancia emozioni. Ebbene, a questa cosa c'è una spiegazione, una complessa via di comunicazione bidirezionale che collega l'intestino e il cervello, influenzando reciprocamente umore, salute fisica, emozioni. Come funziona questo meraviglioso meccanismo? Cosa sappiamo su di esso e come ci possiamo interagire?
Non ve lo spieghiamo noi, no. Naturalmente e ovviamente, ma ce lo spiega il nostro ospite, quello che abbiamo dato in anticipo come luminare su questo tema, ovvero il professor Andrea Cardia, medico specialista in neurochirurgia, primario di neurochirurgia dell'Istituto Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana, con sede principale presso l'ospedale regionale di Lugano. Buongiorno, benvenuto dottore.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori e grazie dell'invito. Un tema interessantissimo.
Ecco, interessantissimo e complicatissimo, ma per questo lei ci accompagnerà per mano. Professore, le correlazioni neurologiche tra cervello e intestino, abbiamo detto, sono profonde e bidirezionali, mediate da questo asse intestino-cervello, e si tratta però di una rete veramente complessa. Noi vogliamo iniziare chiedendole questo. Se brevemente, in termini comprensibili per tutti, riesce a spiegarci come è strutturato e come funziona questo asse intestino-cervello, dovessimo raffigurarlo con un disegno, dovessimo spiegarlo a dei bambini, siamo tutti bambini quando si tratta di apprendere.
Sì, assolutamente. Esatto, ha detto bene lei, una cosa assolutamente molto recente è che si tratta di un rapporto bidirezionale, quindi non solo il cervello influenza l'intestino, ma anche l'intestino influenza il cervello, e questa è la grossa novità, credo, negli studi degli ultimi anni. E quindi partirei prima di tutto col definire quello che è il microbiota intestinale. Che cos'è questo microbiota che tanto sentiamo parlare, vediamo su etichette, vediamo nei probiotici, che cos'è? È banalmente l'insieme dei miliardi di batteri che vivono nel nostro intestino. Quindi noi siamo abitati fin dalla nascita, perché ricordiamoci che noi nasciamo, c'è il momento in cui siamo in pancia della nostra mamma, siamo sterili come intestino. Durante la nascita, nei primi giorni della nascita, veniamo colonizzati da miliardi di batteri piano piano. E questo è da distinguere, quindi, nelle varie differenze tra microbiota, che rappresenta quindi la città piena di abitanti, quindi miliardi di batteri, e il microbioma intestinale, che invece rappresenta il codice genetico di questi batteri e quindi tutto il patrimonio genetico, le istruzioni dell'uso praticamente, le capacità quindi che questo ha di interagire con il resto dei nostri organi, non solo il cervello ovviamente, ma anche il cervello. E l'interazione avviene in che modo? Non sono i batteri producono alcune molecole, proteggono l'intestino, e quindi un intestino protetto è in grado di produrre, ad esempio è uno dei maggiori produttori di neurotrasmettitori, quindi ad esempio come il GABA, la serotonina, che sappiamo essere un importante neurotrasmettitore per il benessere e anche l'umore, producono quindi delle molecole che interagiscono, che passano la barriera ematocefalica anche a livello immunitario e quindi influenzano determinate vie, determinate malattie. Quindi non è che chiaramente il microbiota crea solo la malattia a livello cerebrale, ma ne guida l'evoluzione. Noi sappiamo che ci sono tantissime patologie neurologiche attualmente che vengono influenzate dal nostro intestino e dall'equilibrio di questo. Quindi Credo che questa sia la prima definizione importante.
Infatti, ecco. E lei, professore, ci ha dato anche una bella immagine, perché ha detto la città dei batteri. Allora, rimanendo un po' su quello che ci preme anche definire come struttura e come funzionamento, se siamo nella città dei batteri che a loro volta creano, producono importantissimi neurotrasmettitori, dopo ci arriveremo perché sono informazioni fondamentali che ci preme approfondire, però vorrei rimanere nell'ambito del funzionamento. Ci sono poi degli ascensori, delle metropolitane in questa città dei batteri che portano, che collegano quindi cervello e intestino. Ci sono ci sono dei...
Assolutamente. Sono soprattutto il fatto che l'intestino, come sappiamo, ovviamente, ad esempio, già il nervo vago diventa un canale di comunicazione tra il cervello e l'intestino, quindi noi abbiamo una serie di reazioni neurovegetative correlate al nostro intestino e ne siamo coscienti tutti, legate anche a stress, a ansia, a disturbi del sonno e tutto. Nello stesso modo invece i batteri e le cellule intestinali producono determinati fattori, molecole, anche ad esempio molti hanno sentito parlare di interleuchine. Cioè, fondamentalmente la situazione è, se devo renderla molto semplice, come ha detto lei, come se dovessi descriverla facilmente, semplicemente, è un disequilibrio nell'intestino che si chiama disbiosi, determina uno stato infiammatorio, uno stato ossidativo, che forse abbiamo sentito parlare ogni tanto. Questo stato infiammatorio espone il nostro corpo a diversi rischi. Questo non è solo il cervello, tutti i nostri organi, quindi possiamo essere esposti a patologie cardiovascolari, possiamo essere a patologie tumorali, patologie intestinali, così come a patologie cerebrali, ad esempio aneurismi, malformazioni arterovenose, possono sanguinare anche in relazione allo stato infiammatorio che abbiamo. E quindi la disbiosi porta a questo, come se si accendesse una spia nella nostra macchina. Mm-hmm. E ti dice: attenzione, sei in una situazione di pericolo, per quello per cui sei predisposto, magari, ovviamente, geneticamente, o le patologie che hai. Se hai un aneurisma cerebrale, sei esposto magari a un sanguinamento di un aneurisma cerebrale; se hai una storia di cardiovascolare familiare importante, sei esposto magari a un infarto oppure a un ictus cerebrale, peraltro. Quindi la cosa importante è questa, che quando si crea un ambiente sfavorevole a livello intestinale per lungo tempo, si crea, aumenta la permeabilità e quindi dell'intestino, e molte sostanze tossiche quindi possono passare attraverso l'intestino e creare una traslocazione e uno stato, appunto, di disbiosi. Questo secondo me è l'elemento portante che possiamo combattere, quindi su quale anche possiamo porre un rimedio e quindi cercare di proteggere i nostri organi, il nostro cervello, regolando la nostra alimentazione.
Professor Cardia, ma quindi sostanze tossiche, lei le chiama, possiamo metterci dentro anche gli antibiotici in questo caso, nel senso che gli antibiotici influenzano
il sistema? Esatto, cioè, nel senso, bisogna
possono influenzare il sistema nervoso enterico e quindi anche il cervello? È una domanda.
Ma posso... Allora, questa è una bella domanda importante, quindi vanno sicuramente usati con parsimonia, questo per tantissimi motivi, e poi soprattutto usati anche mirati, ecco, non a caso.
Certo.
Questo già avviene, sono già i trend un po' delle società ormai mondiali. Però cosa succede quando tu prendi un antibiotico? L'antibiotico non distingue tra batteri sani e batteri, diciamo, responsabili della determinata infezione, quindi ti crea un problema intestinale abbastanza importante. Addirittura si dice che dopo la formazione del nostro microbioma, nel momento in cui nasciamo, quindi abbiamo un microbioma quasi perfetto, no? Dato da nostra madre, e quindi equilibrato, alla prima somministrazione di antibiotico abbiamo il nostro microbioma, il microbiota anche intestinale, non sarà più lo stesso per sempre. Quindi è una carta d'identità che tu perdi al primo antibiotico, per dare un'entità di quanto è importante l'impatto. Poi viene ricolonizzato il nostro intestino, c'è chi viene è ricolonizzato più facilmente, chi ha più facilità a recuperare un microbiota intestinale equilibrato. Ad esempio, gli uomini hanno più facilità rispetto alle donne a recuperare un microbiota intestinale equilibrato. Chi fa uso di una dieta, quindi abitudini alimentari sane, con molte fibre, pochi zuccheri, tende a riequilibrare il microbiota intestinale molto bene in tempi rapidi, e quindi anche questo è molto importante, avere una buona alimentazione anche per prepararci. Tutti noi attraversiamo le disbiosi e gli stati infiammatori, ma siamo pronti a correggerlo se abbiamo una buona alimentazione. E l'antibiotico appunto non aiuta, però il ripristino di una condizione di equilibrio dipende dalle nostre abitudini di vita.
Quindi agire sui canali di contatto tra intestino e cervello significa agire positivamente o negativamente su tutto ciò che ha a che fare anche con emozioni, umore, stress, salute in generale. Quindi lo stile di vita è fondamentale. Ribadiamo.
Assolutamente, lo stile di vita è detto benissimo. Quando si parla di benessere, infatti, che è unito a concetti di longevity, di benessere, non si parla solo di alimentazione. L'alimentazione è una componente importante, ma la quantità del sonno, ad esempio, è fondamentale quanto l'alimentazione. Lo stato di stress credo che sia forse tra i più importanti nell'impatto, sia a livello poi intestinale, sia a livello del sonno, e quindi indirettamente diventa uno degli organi più importanti. Ecco perché se uno vuole raggiungere uno stato di benessere deve inserire delle, sono molto famose ormai, meditazione, mindfulness e altre forme rapportate appunto allo stile di vita che uno ha, che riportino un po' la normalità il nostro sistema neurovegetativo, quindi migliora il sonno, migliora tutto, e quindi di conseguenza anche il nostro stato anche intestinale, ovviamente. È sicuramente multifattoriale, quindi stare bene significa poi non essere anche integralisti, un po' paradossale questa cosa qua, no? Quindi
equilibrio.
Come dico spesso, se uno aumenta la sua to-do list, o la doccia fredda perché dicono che fa bene, poi devo mangiare così, non esco con gli amici perché non posso bere, ecco, ogni tanto invece lasciarsi andare rappresenta anche questo il benessere. Quindi bisogna essere solo molto, il giusto mezzo credo che rappresenti sempre, insieme alla buona alimentazione, nell'80-90% delle nostre giornate, la corretta medicina, ecco, il corretto stile di vita e lo sport. Questo è
anche, infatti, questo
importante.
Sempre utile. Professor Cardia, allora ritorniamo un pochino a quella che a noi piace definire la struttura, che lei ci ha definito come la città dei batteri, per ricordare che il microbiota intestinale determina appunto l'asse intestino-cervello, creando un sistema bidirezionale di comunicazione che, come detto fin dall'inizio, coinvolge meccanismi neurali, ormonali e immunitari. E poi lei per primo ha citato il nervo vago. Le andrebbe di prendere quelli che noi chiamiamo vettori, che sono i meccanismi neurali, ormonali e immunitari, e il nervo vago, di questi che noi potremmo definire appunto i conduttori tra l'intestino e il cervello, quindi tra attività che si svolgono in organi diversi ma che vengono appunto collegati grazie a questi altri attori, il nervo vago, perché tante persone pensano che sia un qualcosa di poco definito, di
vago,
non chiaro, esatto. Le volevamo chiedere se può aiutarci a capire anche qui, immaginando di doverlo disegnare o rappresentare, il nervo vago dove sta, cosa fa.
Ma allora, è un grandissimo, come un cavo, ecco, l'ha definito, in realtà è molto vero, è un attore principale nel nostro benessere, ed è un attore, se noi sappiamo, quando parliamo di crisi vagali, è perché può comandare il battito cardiaco, quindi lo rallenta, può comandare appunto l'intestino, è come l'autostrada principale della comunicazione tra pancia e testa, ad esempio, ecco. Quindi trasmette informazioni che vanno dall'intestino al cervello e anche dal cervello all'intestino continuamente, e quindi è in grado di dare delle sensazioni, la sensazione di stress che, dove viene coinvolto, eccetera, sono le prime che influenzano l'intestino. Ecco perché noi abbiamo dei segnali di allarme di solito molto somatizzati. Ecco, questo è il nervo vago, è il primo che somatizza i problemi cerebrali a quelli intestinali.
E quindi si infrappone disturbando il collegamento naturale che persiste quando tra entrambi gli organi tutto funziona bene e invece se c'è un'interferenza lui porta male i messaggi, possiamo dire così.
Certo, esatto, infatti poi sappiamo che appunto il nervo vago funziona invece molto bene e trasmette bene, si attiva, quindi rallentando con una respirazione lenta, rilassamento, un'attività fisica, eccetera, quindi questo è aiutato, ecco perché dicevo lo sport e tutto, il sistema neurovegetativo è molto influenzato anche dalle abitudini di vita che quindi possono dare un segnale positivo al cervello, quindi e all'intestino reciprocamente. Quando tu hai un nervo vago che funziona bene e quindi un cervello rilassato, influenzi in maniera ottimale il tuo intestino. Al contrario, nel momento in cui hai un intestino in difficoltà, il nervo vago manda al cervello un segnale di allarme e quindi il cervello risponde con ansia, stress e tutto, cioè è comunque bidirezionale anche in questo senso.
Ecco, questo è interessante, professor Cardia, perché volevo proprio chiederglielo. Quindi l'azione funziona anche all'inverso, no? Avere cura del anche nostro cervello, magari alimentandolo anche con la conoscenza. Uno non ci pensa, ma magari ha effetti anche sul benessere dell'intestino. La conoscenza,
infatti,
la
assolutamente,
lettura.
La conoscenza, diciamo che il buon uso del cervello è chiaramente che più andiamo avanti in questi anni e quindi con uno stress che è estremamente importante fin dall'età infantile, ormai ci stressiamo anche i nostri ragazzi sono stati anche nel farlo sport, ecco, nel senso che sono tutti molto competitivi, molto sotto pressione, con molte aspettative, tutte queste cose qua vanno comunque gestite, non è detto che siano sbagliate, le nostre generazioni future saranno ancora più preparate a gestire lo stress, però vanno allenati a gestirlo, ecco perché secondo me è anche il motivo per cui abbiamo fatto questa fondazione Macrobiome Neuroscience in dicembre, fondata da noi in collaborazione con l'IRT, quindi gli istituti di ricerca traslazionale della Svizzera italiana, e con un grosso gruppo alimentare che è Colussi, che si è come main sponsor, proprio perché siamo convinti che questa interazione possa essere poi modificata, allenata e anche didatticamente diffusa, perché la cosa importante è che anche nelle scuole che c'è una campagna che insegni a vivere meglio. Sappiamo benissimo che se facciamo, credo che longevity, benessere sia una delle tre parole più cliccate al mondo su internet, quindi sappiamo quanto è importante. Però non è che è importante vivere 120 anni male, è importante viverne almeno 90 in ottimo stato. Noi sappiamo che l'intestino influenzerà sempre di più patologie degenerative. Questi sono articoli che sono usciti su Nature, su Science, quindi non stiamo parlando di riferimenti di poco conto, stiamo parlando di riferimenti di altissimo livello, cioè su cose provate. Quindi l'alimentazione molto probabilmente influenzerà sempre di più anche la nostra lucidità nell'età anziana. A questo possiamo sommare tante cose che probabilmente le generazioni dei nostri nonni già facevano in parte. A volte mi piace ricordare che il digiuno intermittente, tanto famoso, che è sicuramente intorno alle dalle 12 alle 14 ore molto interessante, è quello che facevano i nostri nonni. Pranzavano molto con una cena molto soft, con una minestrina, qualcosa, magari alle 6, alle 7 della sera, e poi fino al giorno dopo non mangiavano. Quindi molte cose noi ce le avevamo già nel nostro DNA. ecco, come tipo di educazione.
Assolutamente. Sedetevi alla tavola dei nostri, dei vostri nonni, no? Come dice anche un luminare della longevità. A proposito di alimentazione, però, professor Cardia, l'intestino diceva prima che è in grado anche di riprodurre emozioni in modo indipendente, no? Rilasciando serotonina, il cosiddetto ormone della felicità. E quando ingeriamo qualcosa che ci piace, siamo felici, no? Deduco. Questo però è un'arma a doppio taglio, perché a un sacco di persone, me compresa, ormai piacciono cose
certi
che non fanno bene. E come mai il nostro corpo ci porta a fare questo?
Ma perché di base il nostro corpo saremo in grado di ascoltarci molto di più. Se noi stiamo molto attenti al nostro corpo, siamo in grado anche di capire di che cibo abbiamo bisogno, fondamentalmente. Noi mangiamo ormai, questa anche luminari come Longo, come Berlino, eccetera, sono tutte persone, cioè non si è mai troppo magri, per esempio. Cioè, quindi abbiamo già un'alimentazione che è in eccesso. Sempre, infatti quando vediamo un bambino magro non dobbiamo dire è troppo magro, attenzione eccetera, ben venga, perché tempo per prendere peso ce l'ha, ma la persona sana è una persona magra, e quando tu vedi persone longeve è difficile vedere un obeso a 130 anni, uno perché si perde anche massa muscolare e tutto, questo per dire che probabilmente abbiamo molto meno bisogno di quantità di cibo, ma molto di qualità di cibo, cioè l'essenziale apporto noi l'abbiamo anche come percezione. A volte abbiamo anche bisogno del dolce, ha detto benissimo, ma è una cosa
piacere.
Anche psicologica, certo, perché comunque rilascia serotonina, questa è una cosa abbastanza evidente, però se ne mangi troppo, quello che dicevo del giusto mezzo, hai l'effetto contrario, cioè
è un, complesso. Scusi, prego.
No, dica che mi inserisco nella sua domanda. Che
no,
meglio.
Appunto, perché è un complesso. Siamo partiti dicendo che questo collegamento cervello-intestino ci parla di una struttura veramente molto complessa. Voi avete anche creato questa fondazione in dicembre 2025, perché gli studi sono sempre in atto. Quello che sappiamo è stato certificato, pubblicato, e ci mancherebbe, ma ancora molto resta da scoprire. E a questo proposito, le abbiamo già accennato prima all'inizio con lei, un disturbo intestinale, lo accennava lei, può provocare addirittura depressioni, disagi mentali. Lei poi, procedendo con l'analisi, ci ha spiegato che può portare anche a situazioni degenerative, ricordando che appunto il collegamento cervello-intestino è bidirezionale. Abbiamo letto ultimamente che ci sarebbero anche delle connessioni tra problemi intestinali, quindi parliamo di disbiosi, come fin dall'inizio abbiamo fatto, disbiosi intestinali, e malattie autoimmuni come la sclerosi multipla. Quindi la ricerca va anche in questo senso.
Sì, come l'autismo, come il Parkinson, posso dire che ad esempio ci sono degli studi, ad esempio anche portati avanti qui in Ticino dalla professoressa Melli della neurologia, hanno fatto studi abbastanza importanti, e tra questi ci sono anche dei risultati che ha presentato poco recentemente anche sul trapianto fecale a livello di topi, però comunque fa capire molto bene la potenza di questa trasmissione che potevano rendere parkinsoniani dei topi. Quindi trasmissione tra trasferimento di feci dal topo parkinsoniano al topo sano predisposto per il Parkinson, che sviluppa il Parkinson, rispetto a quelli con un microbioma normale. Quindi sull'autismo sono stati classificati alcuni tipi di batteri molto ricorrenti, quindi dei cluster di batteri che si ritrovano statisticamente significativi in alcuni tipi di autismo, non tutti, quindi non esageriamo sempre, poi è molto in sviluppo tutto questo. E nello stesso tempo, parlo io per la mia situazione personale, ad esempio ci sono delle patologie come gli aggiormi cavernosi, e sappiamo che ci sono 2-3 ceppi di gram negativi, che sono dei batteri alberganti nel nostro intestino, che sono associati statisticamente, lo stiamo studiando in un trial nazionale che stiamo portando avanti adesso presso la neurochirurgia, che sono associati col sanguinamento o l'accrescimento dello stesso. Cioè vuol dire che chi ha questi batteri tende a sanguinare, e chi non ce li ha invece tende ad avere degli angiomi cavernosi molto stabili. Questo probabilmente potrà essere riproducibile anche in altre patologie, ci sono delle alterazioni. Ecco, un'altra alterazione che mi fa piacere chiamare al contrario può essere anche l'alterazione che si crea a livello intestinale dopo un ictus cerebrale. Mm-hmm. Abbiamo delle modificazioni del microbiota anche inverso, cioè tu hai l'ictus cerebrale e hai un disastro a livello del microbiota, tanto che alcuni fattori che sono dosabili nel sangue, adesso li chiamo TMAO, ma non voglio essere troppo specifico, sono anche un indice prognostico dell'ictus. Quindi a volte non sai più chi è nato prima, se l'uovo o la gallina, ecco, cioè è nato prima la patologia e quindi ha alterato il microorganismo, come capita in alcuni stati depressivi, oppure al contrario. Il motivo della fondazione è appunto anche questo: noi pagheremo ad esempio due ricercatori fissi all'IRT, all'Istituto di Ricerca Traslazionale, proprio per portare avanti questi progetti e per capire meglio queste vie, che alcune sono note, alcune sono supposizioni e alcune a livello molecolare sono ancora da capire, sono da intuite ma non chiarissime. Ogni volta esce fuori qualcosa che ti illumina su una determinata strada da percorrere.
Quindi evviva la creazione anche di questa fondazione di recente costituzione, come ci ha detto, di dicembre 2025. Professor Cardia, siamo in conclusione perché le domande che arrivano anche dal pubblico sono tante. Allora, magari un po' meno adesso, ma qualche anno fa quasi in tutte le farmacie ci proponevano di fare il test sul microbiota, il microbioma. Vogliamo lasciarci con un consiglio? Servono a qualcosa? Non servono a nulla?
Allora, questa, dire una cosa in generale è una cosa che penso si svilupperà in prestissimo e che si sta già sviluppando. Allora, io credo che sia molto importante e sarà molto importante conoscere in alcune persone selezionate il nostro microbiota intestinale, e diventerà sempre più diffuso. Quello che si svilupperà, secondo me, sarà sempre di più una medicina personalizzata.
Certo.
E quindi anche assumere integratori, che ho fatto degli studi abbastanza approfonditi, poi possiamo anche parlarne in una seconda tappa, ma così a caso molto spesso non serve. Sono pochissimi gli integratori che comunque hanno degli studi fatti sull'uomo e che hanno risolto, si è capito come funzionano, e l'utilizzo di questi ne ha modificato veramente il decorso. Altrimenti molti magari li abbiamo già noi, magari li usiamo, ce li abbiamo già ad alti livelli con la dieta e non servono, quindi bisognerebbe distinguere ed essere comunque seguiti da un nutrizionista e da qualcuno che comunque
un medico, meglio ancora social
e basta, ecco. Però la medicina personalizzata, lo studio, quindi l'analisi personalizzata, e su questo creare una terapia personalizzata, credo che sia il futuro. Io gioco su questa carta, ecco.
Professor, noi torneremo a parlarne assolutamente
perché poi c'è anche la questione dei trapianti fecali addirittura, che merita,
esatto,
comunque di essere approfondita. Grazie davvero professor Andrea Cardia, medico specialista in neurochirurgia, primario di neurochirurgia dell'Istituto Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana. Grazie davvero.
Buon lavoro e buona ricerca.
Grazie a voi. Grazie. A presto. Arrivederci.
.49 sulla rete 1, dopo l'approfondimento tra il fondamentale legame tra cervello e intestino, apriamo la rubrica alle prove di Paolo. Qua parliamo di tecnologia, ci riferiamo ad un evento che si è appena concluso a Las Vegas, dove appunto la tecnologia, ma soprattutto l'intelligenza artificiale, in questo caso agentica, è stata padrona a livello tematico. Detto ciò, io vi lascio, vado a casa e seguo il bugiardino per capire che cos'è l'IA agentica. Ma abbiamo qua Paolo Riva.
È un'IA che fa cose.
Fa tante cose.
Fa cose perché
che agisce.
C'è quella generativa, che è quella che crea contenuti, crea testi, invece quella agentica fa cose al posto tuo. Comunque sia, non sia è questo, diciamo così, è un po' il tema mantello, è lì sopra, così, ma non se ne parla più a livello nostro come di qualcosa che va affrontato in modo separato, no, è perché stanno arrivando i prodotti che inglobano queste tecnologie, per
e
cui
ho già paura.
Per cui tutto quello che è fatto bene, e voi sapete che la tecnologia fatta bene è quella che fa sembrare semplicissima fa sembrare semplicissimi dei processi molto complicati, molto complicati. Dietro ci sono delle cose complicatissime, eppure dici guarda qui questa robetta qui. Allora, si può già acquistare un aggeggio che si chiama Loki L1, ma non è un invito ad acquistarlo.
Loki.
Quando sai cosa fa, non fai più così.
Loki il dio norreno.
Loki. Guarda poi te.
Okay.
Sia, è un aggeggio.
Se ci dici cos'è.
Esattamente. È il primo, per quanto riguarda l'apparizione sul mercato, di questi assistenti di intelligenza artificiale, assistenti personali AI. Cosa fanno questi assistenti? Allora, questi assistenti personali, quando tu leggi le caratteristiche, soprattutto tu Claudia che hai questo gusto bello dell'abbracciare le nuove tecnologie.
Ma perché no? Sì.
Sei molto refrattaria.
No, io sono curiosissima. Comunque, anche diffidente.
Allora, cosa
io
dicono?
Servo e aspetto.
Allora, questo è un aggeggino che pesa 30 grammi, te lo porti addosso. Loro ti danno una collanina, tipo una collanina te lo porti così, e se vuoi che non balli in giro c'è addirittura il magnete, lo fissi su, tac, e te lo porti addosso. E cosa fa questo aggeggio? Sente, vede e registra la tua vita. Così almeno siamo a posto.
Interna o esterna?
E così siamo a posto tutti, no? Questa è esterna. La tua vita, le tue interazioni. Perché adesso hanno inventato anche quello che registra la tua vita interna dalla scrivania. Cioè, sai che invece degli smartwatch...
O dell'anello, sì.
Ecco, c'è un aggeggio sulla scrivania, che se tu non ti muovi dalla scrivania, che ti misura la salute.
Ma questo serve...
Facendo niente.
Ah, la salute. No, pensavo che dicevo,
la vita interna.
Quello che fai così, il datore di lavoro ti controlla.
No, la vita interna.
Okay.
Invece la vita esterna c'hai questo Loki.
Ma perché? Per cosa?
Perché tiene traccia di tutti quei momenti della tua vita di cui tu magari ti dimenticheresti che invece sono importanti.
Ho capito, ma intanto vivi e poi devi andare
allora,
a rivedere
lui,
tutta
però,
la traccia del vissuto.
Allora, lui non solo, lui fa, anche,
nel
frattempo
non vivi.
Lui fa anche delle cose proattivamente. Questa è uno dei concetti chiave. Questi assistenti AI sono proattivi, cioè senza che tu faccia niente loro ti dicono, per esempio, ehi, ma quello è il terzo caffè che stai bevendo.
Vabbè, ma lasciami in pace. No, ti prego. No.
Allora, sì, allora, tu puoi fare molte cose con questo aggeggino. Ha un paio di tastini, nonostante fosse leggero e poco ingombrante, tu puoi fare delle cose su richiesta. Cioè dici, questo momento lo voglio registrare. Proprio, tac, non tiri fuori i telefoni, non fai niente e ce l'hai lì. Oppure una conversazione. E dici, questa la voglio avere. E lui archivia tutto e a fine giornata... crea un diario che è da qualche parte in un posto che loro dicono essere sicuro, è tuo, privato, e dove tu puoi accedere.
Capito, tutta sempre,
cioè,
io torno
cloud,
sempre lì, la questione privacy, però, cioè, diamo in pasto
allora,
proprio tutto.
Allora, no, loro ti dicono che è sicuro, cioè devi crederci.
Ti dicono un sacco di cose.
Lo so, ma in generale tutti dicono un sacco
sì,
di cose.
È vero.
Ti dicono anche acquisti questa macchina che vedrà che non avrà problemi e poi ne parliamo. È la storia di chi ci vende delle cose, dire delle cose.
Certo.
No? Allora, questi sono in un server che viene definito sicuro perché è gestito da Amazon, per cui ecco, sono gli Amazon Web Services, AWS, potete andare a controllare, sono il sistema di archiviazione di Amazon e i tuoi file sono in tuo posto gestito lì in modo, loro dicono, sicuro. Comunque sia, questa è la prossima famiglia di prodotti, perché in sostanza l'idea, come abbiamo già detto per gli occhiali, come abbiamo detto per gli anelli, come abbiamo detto per gli orologi, tutta roba che sta arrivando, gli occhiali saranno un'altra cosa, gli occhiali smart che nel 2026 vedrete che cambierà molto, l'idea è quella che il telefono resta sempre più in tasca. Tiri sempre fuori meno. Questo aggeggino che tu porti qui.
Che belli gli esseri umani. Per tenere in tasca il telefono si inventano altri mille aggeggi.
Ma è più
bello. Anziché staccarci un attimo.
No, se tu non vuoi staccarti, ma vuoi toglierti il fastidio del cellulare, questo qui è il sistema. Poi,
certo.
Comunque, nessuno è obbligato.
Assolutamente. Speriamo per adesso.
Comunque sia, io l'apparecchio non ce l'ho, non l'ho ancora, ma ho visto le prove. Ed è. Cioè, chi lo progge, se il tuo interesse è tenere traccia della tua vita in questo modo, poi naturalmente tutto è si può fare su tutti questi contenuti, si può fare una ricerca, tipo ho avuto una riunione quel giorno là, in quel, chi c'era quella riunione lì? Trrrt.
Ma se io me lo noto in agenda, senti, ma
tu te lo noti in agenda, la gente,
assistente Paolo,
cioè
assistente...
è finito, hai, portati dietro uno scriba allora anche.
No, ma facciamo degli esempi tecnici, scusa, perché mi preme anche, sì, perché chi ci ascolta dice aspetta, un mio capitut. Allora, non so, mettiamo sto Tamagotchi al collo di uno che, sì, lavora in borsa.
Tamagotchi bello,
tra
perché
l'altro,
che è lì che lavora
bello
in borsa.
Perché somiglia.
Seguimi, sì, seguimi, sì, Paolo. Prova di Paolo. Sì. Siamo all'interno,
sì, del ring.
Del ring.
E non c'è quasi più.
Che non c'è quasi più.
Però
quindi come dici, i telefoni non, sì, ci sono più, si va a Avoca. Questo mi dice il giorno dopo, guarda, ti consiglio quell'investimento invece che quell'altro,
no,
perché
no,
ti ho registrato,
no,
che quello,
allora,
è andato,
allora,
a non...
Questa è una buona domanda, ma naturalmente se funziona così non ce l'hanno ancora detto. È una buona domanda, ma in realtà lui utilizza l'intelligenza artificiale per capire i contesti attuali, per archiviare nel posto giusto. Se poi ci sarà una funzionalità che trae delle conclusioni, non so se c'è adesso, ma adesso la funzionalità è quella di registrare la tua vita senza essere troppo invasivo. Tieni conto, faccio un'anticipazione, visto che sei preoccupata del Tamagotchi e vuoi puntarti le cose in agenda, OpenAI, che è quella di ChatGPT, sì, sapete che sta sviluppando un oggetto assieme a Jonathan Ivey, che è stato il capo designer di Apple, da cui se n'è andata. Loro due stanno, cioè loro due, Sam Altman e Jonathan Ivey, stanno realizzando una, e loro dicono guardate, sarà una roba spettacolare, naturalmente c'entrerà l'IA e così via. Sai cosa sarà quella Gigi? E
no,
salta fuori adesso cosa potrebbe essere, cosa molto probabilmente sarà. Una penna. Ma una penna che mentre tu scrivi...
È una specie di satellite. È una navicella spaziale.
Capisce naturalmente cosa stai scrivendo, lo registra, poi c'è comunque una telecamera 360.
Quello mi piace, cioè, quello mi piace.
E vedi, solo perché non ce l'hai qua... Solo perché non ce l'hai attaccato ai vestiti ti piace, ma fa esattamente la stessa roba, e anzi, e questo apparecchio verrà fatto da chi gestisce l'intelligenza artificiale, per cui puoi immaginarti il livello di integrazione.
Quindi non
che
è
avrà.
Che questi assistenti personalizzati,
no,
che sono stati il,
no,
tema di questo, di questa
tra i temi, perché non abbiamo ancora parlato, forse una volta ne parleremo, se fate le brave parleremo di robot umanoidi.
Allora non faremo le brave perché non sto scherzando,
parleremo di robot umanoidi, che sono stati un altro grande tema del CES di quest'anno, perché i robot umanoidi, o assieme agli assistenti di intelligenza artificiale, assistenti personali AI, saranno uno dei grandi temi. Perché? Qual è la notizia, bella o brutta, lo decidete voi, è che i robot umanoidi sono usciti dalla fase di prototipo.
Sì.
Ci sono dei robot umanoidi che
abbiamo
entrati...
visto immagini in cui sono già
in giro,
stile esercito,
sì, ma
un po' sono inquietante. Di questo magari parliamo mercoledì prossimo, se hai
forse
voglia.
Io mando il mio robot umanoide.
Ok, lo aspettiamo mercoledì
prossimo. Buon proseguimento d'ascolto sulla Rete 1 e buona giornata a tutti.